Cari amici, buona giornata e buon inizio della settimana santa. E oggi parliamo di un personaggio che abbiamo inquadrato appunto in questo periodo perché è la fondatrice di una congregazione di suore adoratrici, una grande passione per l'Eucaristia e quindi noi il Giovedì Santo ricordiamo l'istituzione dell'Eucaristia, quindi si inquadra bene anche nel nostro tema. La protagonista della nostra storia è Madre Maria Francesca Foresti, al secolo Eleonora, come vedremo. Lei nasce a Bologna il 17 febbraio 1878. 2 giorni dopo viene battezzata nella chiesa metropolitana di San Pietro e le vengono imposti i nomi di Leonora, Laura, Maria Pia. Nelle famiglie, soprattutto famiglie più nobili, si usava mettere diversi nomi. Era una famiglia bene, e i coniugi, i Foresti erano dei conti venuti dalla Svizzera, italiani 400-500, quindi la famiglia e anche la mamma. La bambina cresce, vispa, molto allegra, un bel carattere, dotata di un grande spirito di osservazione e di una grande sensibilità d'animo. Ecco, soprattutto la entusiasmava la natura, eh? Tutte le volte che andava, siccome la famiglia aveva, oltre che la casa a Bologna, avevano anche una villa di campagna a Ozzano, bolognese, Maggio di Ozzano, eh? E quindi lei andava spesso lì e poi andava anche dal nonno a Imola, che a sua volta aveva una villa a Monticino, e la visione della natura per lei era qualcosa di entusiasmante, piaceva un sacco, no? Ecco, in famiglia riceve anche le prime lezioni di carità. Il papà faceva 2 cotture di pane settimanali che dava alle famiglie povere. Poi a quelli della famiglia dava sempre dei soldini perché si abituassero a fare l'elemosina. Poveri e mendicanti davanti alla porta di casa Foresti non mancavano mai e non venivano mai mandati via a mani vuote. E anche la nostra piccola Eleonora, un giorno che andava a scuola, ha visto una povera donna che portava un bambino in braccio, molto povera. Lei aveva 2 lire in tasca, 2 lire allora per un bambino erano un capitale, e lei le ha date tranquillamente, e per questa si era commossa a vedere questa mamma con il bambino in braccio. La vediamo a 8 anni in una fotografia, una bimba già alta, con una folta capigliatura molto riccia. Molto vivace, ecco, le piacevano gli animali, in particolare i cani e i gatti che rincorreva qui e là infilandosi fra le siepi, soprattutto nella villa di Maggio di Ozzano oppure dal nonno. No? Una ragazzina molto vivace. A 8 anni riceve il sacramento della cresima, poi comincia l'istruzione, non frequentava le scuole pubbliche, l'istruzione veniva data da istruttori privati e parte del suo anno lo passava a Bologna. E in parte a Imola dal nonno che l'accompagnava al Piratello a prendere lezioni, così. Ecco, lei, il nonno, era molto affezionata, sia per il posto, sia perché, lo sappiamo tutti, i nonni per i nipotini rappresentano qualcosa di più, no? E tendono anche a viziarli. E infatti il papà ogni tanto diceva: me la stanno viziando troppo, questo qui, perché la tenevano anche buona parte dell'anno, però lei era molto affezionata. Comunque, arrivata a 11 anni, come si usava allora nelle famiglie bene, per completare la formazione culturale, veniva messa in collegio e per Eleonora viene scelto un collegio di grande prestigio a Fognano, una località tra Faenza e Firenze, un collegio tenuto dalle claustrali domenicane. E lì praticamente le educande facevano vita comune con le monache di clausura, non uscivano mai. Lei si resterà 7 anni senza mai andare una volta a casa, per dire. E all'inizio per lei fu dura la separazione. Infatti il papà per alcuni giorni la lasciò insieme la sorellina, poi andò a riprendere la sorellina perché cominciava il ciclo educativo e lei praticamente durante tutto l'incontro non ha fatto che piangere dal dispiacere, però obbediente, obbediva, faceva tutto. Certo che la lontananza, gli orari comunitari, una certa vigilanza, no, di tipo monastico, insomma, faceva fatica, ecco. Faceva fatica anche a studiare, nonostante fosse una ragazza molto intelligente. Poi anche c'erano certi pasti che non le andavano, per esempio lì usavano, ogni tanto davano il sangue cotto e lei non le piaceva, insomma, vabbè, comunque è una scuola molto importante questa, perché al di là di tanto riusciva molto bene, per esempio, nella pittura, nel disegno, no? Ma soprattutto si arricchisce la sua vita spirituale. E proprio la vediamo con un contegno raccolto, molto sereno, pensieroso, eh? E praticamente a un certo punto, sui 12 anni, un anno dopo che era lì, insieme a una certa Gina Brenti, una sua compagna, e a una dozzina di ragazze della loro camerata, si mettono insieme e fanno così, per fare dei fioretti, delle mortificazioni quotidiane per il Signore, per la Madonna, quindi per esempio accettare rimproveri, i castighi in perfetto silenzio, senza reagire, tutte queste piccole cose che dimostrano anche una maturazione di carattere spirituale. Tant'è vero che il confessore del collegio, Don Mario Spada, che era un sacerdote di Faenza, comincia a fare un discorso: ma forse in futuro, nel tuo futuro, c'è anche la vita religiosa. E lei sul momento: no, la vita religiosa, per carità, io voglio tornarmene a casa. Però poi tante cose le aveva assorbite invece. Pregava molto, l'Eucaristia, come vedremo. E un giorno il nonno, che era affezionatissimo, la va a trovare e torna a casa un po' deluso e dice, in dialetto bolognese, poi traduco: Imlana ravine. Calzori là al mio noricino, in la narvinè, me l'hanno rovinata quelle sore là, il mio noricino, la mia norina, no? Perché la vedeva più pensierosa, più tranquilla, no? Non era più la bambina vivace di prima. Però bisogna dire che intanto a 12 anni, dopo una catechesi fatta molto bene, lei aveva fatto la prima comunione il 2 febbraio 1890 e in quell'occasione, questo è il segno della maturazione spirituale, lei fa una promessa di verginità, si offre anche alla Madonna, dice: non mi voglio sposare, e comincia a pensare un po' seriamente anche a questa sua vocazione, anche perché c'era un giovane di Imola che era un amico di famiglia, una famiglia molto, molto brava, molto buona. Più di una volta si reca a trovarla per portarle la notizia dei suoi, però si capiva che, insomma, voleva anche farle un po' la corte, no? E quindi lei comincia a porsi il problema del futuro. Sì, io ho fatto voto di verginità, però vediamo un po', qui si parla di vita religiosa. E poi c'è come una illuminazione improvvisa, lei scopre la sua vocazione. Lo racconta lei, è così, dice: trascorsero pochi giorni, stava pensando, e tutto a un tratto ebbi questa vocazione. E se mi facessi suora, dissi tra me. E subito mi inondò una grande gioia che per diversi giorni mi durò nell'anima, viva e intensa. Siamo nel 1895, questo. Allora, il 21 novembre di quell'anno lì, lei rinnova la sua consacrazione di verginità, offrendosi alla Madonna. Rinnova quello che aveva fatto nel 90 per la prima comunione. Intanto finisce il suo itinerario di educandato nel 1897 e torna a Bologna, si torna appunto, come dicevo prima, dopo 7 anni. E al momento complimenti, i primi giorni, le felicitazioni, gli incontri, ah, ti ricordi, oh che bello. Però lei si era abituata ormai a un altro genere di vita, cominciava quasi a sentirsi un po' a disagio anche tra le persone più care, cioè sentiva il bisogno della solitudine, della contemplazione, del silenzio. Aveva imparato dalle monache il valore della preghiera, della contemplazione, e soprattutto il bisogno della comunione eucaristica. Per lei era un bisogno. E quando andavano nella casa di Maggio di Ozzano, lì non era facile comunicarsi tutti i giorni, perché la parrocchia era distante alcuni chilometri, la chiesa della parrocchiale della Quaderna, no? E quindi per lei invece a casa, a Bologna, tutte le mattine ascoltava la messa, faceva la comunione, poi i pomeriggi andava a fare delle ore di adorazione nelle chiese dove si trovava esposto il Santissimo Sacramento. Quindi c'è proprio questo innamoramento forte di Gesù Eucaristico, e per lei diventava proprio un bisogno. Poi pensate, una ragazza, lei quando esce ormai a 16-17 anni, quindi non più una bambina, no? E lo scrive anche lei nella specie suo diario, poi dopo spiegheremo perché questo diario. Non potevo reggere senza Gesù sacramentato in casa e ottenni di averlo a maggio di Ozzano nella cappella di famiglia, a poter avere il Santissimo lì. Così passavo l'intera giornata con lui. In città stavo in chiesa 4-5 ore. I genitori, per accontentarmi, mi permisero di passare l'intera giornata innanzi al Santissimo Sacramento e mi confortavo. E nella notte mi alzavo più volte andando alla finestra a salutare Gesù. Si vede che vedeva la chiesa dalla finestra. Quindi è questo. Però, nel frattempo, questo suo entusiasmo eucaristico la spinge, evidentemente anche le famiglie vicine, il parroco. E lei comincia, perché non fai un po' di catechesi ai bambini? Allora due o tre volte alla settimana, coadiuvata da alcune ragazze, che ormai erano diventate sue amiche, insegnava in questa chiesina di Maggio di Ozzano, e faceva il catechismo. Però non solo quello, si informava sulla condizione delle famiglie dei bambini che andavano alla dottrina, e quelle bisognose e le aiutavano. E lei era disponibile sempre. Prima c'era una ragazza cieca che a un certo punto diventa la sua amica preferita perché era scansata da tutti, lei invece la prende con sé. Un'altra volta capita che la portinaia si brucia le mani con l'acqua bollente, allora niente paura, la curo io, la sostituisco. Faceva lei tutti i compiti della portinaia senza che nessuno glielo chiedesse, per dire. Quindi catechismo ai bambini e alle bambine, aiuta i poveri, attenzione, anche i doveri familiari. C'era una cosa in famiglia che la metteva un po' a disagio, sembrerebbe strano. Il papà aveva deciso, come si faceva nei collegi, anche quando studiavo io dei Salesiani si faceva, che durante i pasti, soprattutto nel pranzo di mezzogiorno, si leggesse un libro così edificante, no? Però il papà a un certo punto, dopo un paio di pagine di lettura, chiamava uno dei figli, erano cinque i fratelli, no? Tu fammi il riassunto orale. E questo la metteva un po' in difficoltà Eleonora, perché lei era molto timida, tra l'altro, quindi temeva. Però per il resto era tutto, la giornata passavo lavorando per i poveri, nella preghiera, anche spesso andava dalla mamma, la mamma diceva dammi qualche scampolo di stoffa che non mi serve. Faceva dei corredini per bambini poveri, aveva imparato a cucire, quindi c'era, e qui c'è una signora, una certa Celsa Angelini, che ha raccontato negli atti del processo in corso, dice, la prima volta che mi vide, io andavo alla dottrina ma ero disordinata, senza camicie, senza mutandine, con un vestitino tutto rotto che mi si vedeva persino il sederino, dice. E allora chiedo, ma chi è quella bambina qui? Ma è una poverina...